Grazie, grazie fratello. Oh, buongiorno a tutti, un saluto nel Signore, naturalmente buon anno a tutti nel Signore. Mi piaceva, come è stato introdotto questa mattina, l'incontro con questo salmo dove vediamo l'impegno di Dio. Noi oggi, in questi giorni, abbiamo ringraziato il Signore per la sua fedeltà, abbiamo ringraziato il Signore perché Lui non è stato mancante. È perché veramente si è dimostrato in tutto e per tutto quello che lui è, fedele, un Dio di amore, un Dio di pazienza e così tante altre cose. Però nello stesso tempo questi valori che vediamo nella persona di Dio e questo suo comportamento nei nostri confronti naturalmente ci porta a fare come Davide, come ci è stato detto questa mattina, no? A prenderci degli impegni, a rivedere anche la nostra vita, perché comunque non possiamo rimanere così come siamo. Non possiamo dire che abbiamo finito l'anno e ci siamo comportati veramente bene nei confronti del Signore o che abbiamo adempiuto tutti gli obiettivi. Ma è importante perché il Signore ci chiama a prendere degli obiettivi al suo cospetto, ad avere degli obiettivi, a mantenere questi obiettivi, a far sì che man mano che camminiamo durante la nostra vita in questo percorso terreno, possiamo veramente modificare, o meglio, permettere al Signore di modificare sempre di più la nostra vita. In questi giorni rileggevo il libro della Genesi e noi sappiamo che dal capitolo 12 fino al capitolo 50, ecco, lo Spirito Santo ci espone la vita, la biografia di questi tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. E vi devo dire che sono delle biografie che mi colpiscono in modo particolare, vedere questi uomini come la parola di Dio ci rifà vedere degli uomini che sono esattamente uguali a noi. Io credo che sia importante questo. Se lo Spirito Santo ha sottolineato questo aspetto di farci vedere anche i difetti di questi fratelli, è perché dobbiamo capire che davanti a noi abbiamo delle persone che sono esattamente come noi. Fratelli, non so voi, ma quando io tiro le somme nella mia vita, a volte mi scoraggio, mi viene di scoraggiarmi, no? Dico, Signore, mamma mia, vorrei essere come quel fratello, vorrei essere come quella sorella. Io invece, ecco, purtroppo cado sempre in queste cose, non riesco a mantenere questi obiettivi davanti al Signore. Però la Scrittura invece ci fa vedere che non è solamente un problema nostro, ma è un problema che tutti i fratelli di tutti i tempi hanno combattuto contro questa cosa, si sono messi davanti al Signore, hanno permesso sempre che il Signore potesse agire e modificare, portandoli a una crescita spirituale. E attraverso la biografia di questi tre personaggi, vi devo dire che sono rimasto molto incoraggiato. Prima di tutto perché ho visto che il Signore può agire anche nella mia vita. Fratelli, il Signore può agire anche nella nostra vita. Se ha reso vittorioso questi tre uomini, può rendere vittoriosi anche ognuno di noi. E in modo particolare mi soffermavo un po' sulla vita di Giacobbe, è vero? Allora, Giacobbe poteva ringraziare il Signore come abbiamo fatto noi in questi giorni nelle nostre case, abbiamo ringraziato il Signore. Signore, tu sei stato fedele, le tue benedizioni sono state grandi verso di noi e credo che ognuno di noi a livello personale, nel proprio cuore, ha potuto pensare e riflettere sugli interventi specifici che il Signore ha compiuto per ognuno di noi. È vero, quegli interventi dove i nostri fratelli e le nostre sorelle non li hanno visti, ma dove noi sappiamo che il Signore è stato buono con noi. Però vedete, a un certo punto il Signore dice: bene, e adesso tu come ricominci tutto questo? Come inizi la tua vita? Vedete, fratelli, a volte non ci troviamo, come posso dire, in disagio davanti al Signore solamente perché abbiamo peccato, solamente perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate. A volte senza renderci conto del peccato che purtroppo si trova ancora nella nostra vita, ci fa scivolare in situazioni dove abbiamo bisogno veramente di una scossa. E io credo che all'inizio di ogni anno, o meglio di ogni momento in cui noi vogliamo prendere una decisione da parte del Signore, abbiamo bisogno che il Signore scuoti le nostre vite, ci svegli, no? Perché siamo lì come se fossimo imbamboliti e il Signore dice: oh, svegliati! È ora di dare una svolta alla tua vita. E questa mattina è proprio questo il tema che volevo trattare, che il Signore metteva sul mio cuore. Disse il Signore a Giacobbe: Giacobbe, alzati e vai a Betel. Betel è la casa di Dio, no? E allora il Signore è proprio questo quello che fa oggi. Ci chiama e dice: figliuoli, alzatevi e andate a Betel. È meraviglioso perché il Salmo mi faceva gioire, il Salmo che ho letto stamattina a Gino, no? Guardate con quanto entusiasmo Davide gridava davanti al Signore e si impegnava davanti al Signore. Per lui non si sentiva incatenato in quel momento, non si sentiva obbligato, ma si sentiva onorato a prendere degli impegni davanti al Signore. Perché in quella casa, cari fratelli, non sentiamo dei pesi, ma sentiamo dei privilegi. E più ci avviciniamo al Signore, e più vogliamo prendere degli impegni davanti al Signore. Più ci allontaniamo dal Signore, e più ci peseranno quegli impegni, attenzione, che Dio ci chiede di prendere davanti al suo cospetto. Allora, cari fratelli, vogliamo leggere in Genesi capitolo 35? Leggiamo dal versetto 1 al versetto 15. Genesi capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: alzati, vada ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dèi stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase la città, le città che erano intorno a loro, e nessuno seguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè a Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe, quando questi veniva da Paddan Aram, e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, tu non avrai, non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E lo chiamò Israele. Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diede ad Abramo e ad Isacco. E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Naturalmente è un testo che veramente ha molti insegnamenti per ognuno di noi, ma cercheremo di essere veloci e come ho detto in preghiera davanti al Signore, che veramente il Signore possa parlare al di là di quello che mi ha messo nel cuore, ai vostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Noi questa mattina vedremo tre punti, io li ho divisi in questo modo, per far sì che ci possa essere una vera svolta nella nostra vita e possiamo prenderci degli impegni davanti al Signore, abbiamo bisogno di passare attraverso tre tappe, queste tappe che sono necessarie. Il primo punto che vedremo sono tre cose che Dio ordina a Giacobbe. Dio gli ha dato dei comandamenti a Giacobbe. Il secondo punto che andremo a vedere sono tre cose che Giacobbe ordina a chi? Alla sua famiglia e a tutti quelli che lo hanno seguito. E un terzo aspetto che vedremo, un terzo punto, è l'obiettivo che si prefigge Giacobbe. Questo lo vediamo nel versetto 3. E potremmo anche dire in conclusione, un quarto aspetto, poi vediamo la risposta di Dio, cari fratelli. Perché alla fine vediamo la risposta di Dio? Perché Dio vuole vederci prima di tutto impegnati, altrimenti il Signore non può investire. Cari fratelli, nessuno di noi investirebbe dei soldi là dove non c'è nessun futuro, nessuna speranza, è vero? Ma l'investimento c'è dove vediamo, dove c'è una speranza, dove c'è un impegno. Allora, questo primo aspetto che noi vediamo, tre cose che Dio ordina a Giacobbe. L'abbiamo letto nel versetto 1. La prima cosa che Dio dice a Giacobbe, alzati. Sapete, mi ha fatto riflettere. Fratelli, sto imparando man mano che vado avanti nella vita cristiana a non giudicare i fratelli per le scelte e per le situazioni dove si trovano. Quando anche dobbiamo dire, a volte la parola che ci giudica, giudica me e giudica ognuno di voi, quando non camminiamo secondo la volontà di Dio. E questo naturalmente è noto ai miei occhi, è noto agli occhi dei fratelli, ai vostri occhi, quelli che sono i nostri difetti, quelli che sono le nostre mancanze. Però, fratelli, non dobbiamo usare la parola di Dio come una spada matematica dove 2 più 2 fa sempre 4. Ma vedo sempre di più nella parola di Dio una grande misericordia di Dio nei confronti dei suoi figliuoli. Quando leggiamo la vita di Abramo, Dio è stato molto paziente. Diciamolo, quando io leggo la Genesi e leggo quelle che sono state le scelte di Abramo nei confronti di sua moglie quando è andato in Egitto e altre scelte, beh, insomma, perdo un po' la mia stima. È vero? Questo naturalmente all'inizio della mia conversione, quando leggevo le prime volte questi testi, quando leggo quelle che sono state le scelte di Giacobbe, Giacobbe che è stato veramente nei confronti del fratello non è stato molto bravo, gli ha rubato la primogenitura, e insomma, tante altre cose, le benedizioni, tante altre cose che noi vediamo. Beh, a mio parere, non hanno avuto la mia stima all'inizio che lessi tutto questo. Ma vedete, man mano che si va avanti nella vita cristiana, mi rendo conto che l'azione di Dio nei loro confronti, di misericordia, di bontà e di amore, è l'azione di Dio che oggi il Signore compie nei miei confronti e nei vostri confronti, e cioè quell'azione di amore. Il Signore spera sempre, ricordiamoci, che ognuno di noi prenda un impegno decisivo davanti a Lui. E questo è quello che fa anche nei confronti di Giacobbe. Ma Giacobbe, come succede a volte anche nella nostra vita, cosa succede? Che a volte, a motivo dei nostri peccati, delle nostre scelte sbagliate o delle circostanze nelle quali ci veniamo a trovare e vogliamo risolvere quelle circostanze secondo la nostra bravura, la nostra razionalità, la nostra intelligenza, la nostra capacità, che succede? Che rimaniamo bloccati, rimaniamo fermati, non riusciamo più ad uscirne fuori. Ricordiamoci che Giacobbe è stato per 20 anni lontano da suo paese, per 20 anni a Caran. E attenzione, si è mangiato tutto quello che è stata la conseguenza delle sue scelte. Ma vedete, a un certo punto Dio interviene. E come interviene Dio? Noi abbiamo ringraziato il Signore per tutto quello che Lui ha fatto e per tutto quello che Lui ci ha dato. Impariamo a ringraziare il Signore anche per le cose che non ci sono piaciute quest'anno. Ringraziamo il Signore anche per quelle cose che non ci aspettavamo quest'anno e che ci sono capitate, perché quelle cose sono venute per un motivo. C'è un motivo perché il Signore ha permesso certe cose. Quando noi preghiamo e spesso diciamo, Signore, tu sai ciò di cui ho bisogno prima ancora che io ne parli, cari fratelli, è la realtà. Il Signore sa molto bene quello di cui abbiamo bisogno e il Signore sa come agire nei nostri confronti affinché noi possiamo impegnarci nei Suoi confronti. Non è un optional, non è una cosa personale l'impegno. Io mi voglio impegnare, l'altro fratello non si vuole impegnare. No. Siamo chiamati tutti ad impegnarsi. Guardate, noi abbiamo letto nel primo versetto di questo capitolo che è un comandamento. Questo comandamento si ripete. Leggiamo in Prima Tessalonicesi 1:10, un versetto che conosciamo bene, no? Cosa dice? C'è una conversione, c'è un impegno da parte di questi fratelli. Noi non vogliamo più camminare come prima. Noi vogliamo servire il Signore e non solo servire il Signore, ma dice, noi vogliamo aspettare il ritorno di Cristo. È fondamentale. Questo è quello che accade un po' nella vita di Giacobbe. Il Signore scuote la vita di Giacobbe e per far sì che Giacobbe si possa prendere degli impegni, il Signore non vuole violentare la vita di Giacobbe, ma dice a Giacobbe, alzati, ti devi alzare, deve essere un motivo della tua volontà, devi muovere la tua volontà, devi volerlo. Molte volte quando vediamo i nostri fallimenti, vediamo una rassegnazione da parte nostra. Viene spontaneo che ci rassegniamo, Signore, io vorrei avere una svolta nella mia vita. Vorrei essere come questo fratello che leggiamo nella scrittura, o come questo fratello che tu hai messo al mio fianco, o come questa sorella che tu hai messo al mio fianco. Ma io cado sempre nelle stesse cose. Cari fratelli, non cadiamo nella rassegnazione, ma vediamo che il Signore piuttosto ci stimola, ci esorta e ci aiuta preparando anche il campo intorno a noi, come è successo esattamente con Giacobbe. Quando Giacobbe ha ascoltato la voce di Dio che diceva alzati, quando Giacobbe è iniziato a vedere il volto dei suoi cognati, quando ha cominciato a vedere il volto di suo suocero, che non erano più come prima, allora Giacobbe dice: Signore, è vero, forse mi devo dare una svegliata, forse mi devo muovere, anzi, mi devo muovere. Cari fratelli, non ci rassegniamo. Pensiamo un po' ad Agar, quando stava scappando dalla sua padrona, da Sara. E a un certo punto, arrivata nel deserto, finita l'acqua, si allontana da suo figlio perché non voleva vederlo morire. Ma si avvicina l'angelo e dice: alzati, Agar, prendi il ragazzo, io farò di lui una grande nazione. Vedete, il Signore chiama la nostra volontà. È stato così anche per Lot, sapete? Nonostante Lot era stato avvertito di quello che Dio stava per fare, Lot addirittura è stato esortato dagli angeli. Gli angeli hanno dovuto dire: alzati, ti vuoi svegliare, vuoi muoverti? Va, scappa, perché io sto per distruggere questo paese. E quello è quello che il Signore ci chiama questa mattina, o dobbiamo dire questo nuovo anno, cari fratelli. Il Signore si è impegnato per noi, noi dobbiamo impegnarci per Lui. Il Signore ci sta dicendo: basta, devi dare una svolta alla tua vita. Tutti noi sappiamo che dobbiamo dare una svolta alla nostra vita, una svolta che sia sempre più positiva nei confronti di Dio e che possa glorificare sempre di più il Signore nella nostra vita. Ma il Signore ci chiama con fermezza a dire: basta, alzati. E cosa ci fa? Cosa fa? Dobbiamo alzarci e cosa dobbiamo fare? Vuole solamente stimolare in noi uno zelo così e basta? No. Ricordiamoci che il Signore è ordinato in ogni cosa e il suo stimolo, gli stimoli che Lui ci dà, ci vogliono portare a che cosa? Ci vogliono portare a Betel, come abbiamo detto prima. Se Davide prendeva degli impegni davanti al Signore, perché il suo cuore era attaccato al Signore. E cari fratelli, ci viene insegnato attraverso questo testo che il Signore non vuole rappezzare, mettere delle toppe nella vita di Giacobbe, ma il Signore vuole che Giacobbe inizi a prendere seriamente il cammino con Lui. E per riprendere seriamente il cammino con il Signore, beh, non dobbiamo mettere delle toppe, ma dobbiamo tornare esattamente nel punto di partenza. A Betel c'è stato il primo incontro che Giacobbe ha avuto con il Signore. Nonostante Giacobbe era il figlio di Isacco, il nipote di Abramo, aveva bisogno di ricordare quell'esperienza personale dove lui ha fatto un voto al Signore, a Betel. Infatti dice il Signore: vai a Betel. Perché a Betel? Ti ricordi quando tu fuggivi davanti a tuo fratello Esaù? A Betel si ricordava quelle che erano state le paure, le angosce che c'erano nel suo cuore, il perché stava scappando, le paure di essere assalito dalle belve nel deserto, di morire di sete, di morire di fame, di morire di caldo, di morire di freddo. Vai a Betel, perché a Betel ti ricorderai che io ti ho protetto da tuo fratello, ti ricorderai che io ti ho preservato da tutte queste cose. Cari fratelli, se noi ritorniamo al punto di partenza, il nostro cuore viene scaldato, perché lontano da Betel siamo, come dire, rimbamboliti, non ci ricordiamo più quelli che sono state gli atteggiamenti e le grandi opere che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Se prendiamo velocemente nel Salmo 84, a un certo punto leggiamo un altro salmo che parla proprio della benedizione che c'è nella casa di Dio. Vedete, anche qui i figli di Core scrivono questo salmo: oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Quanto sono amabili le tue dimore. Quali sono i fratelli e le sorelle che dicono: Signore, quanto sono amabili le tue dimore? Non sono quei fratelli che si sono allontanati, cari fratelli e sorelle, da Betel, che sono distanti da Betel, che stanno abitando molto lontano da Betel, che stanno spostando le loro tende, ma sono solo quei fratelli e quelle sorelle che vivono nella casa di Dio. Allora loro potranno dire: sono amabili le tue dimore. Loro potranno apprezzare veramente il valore di quelle dimore, perché in quelle dimore c'è la presenza del Signore. Nel versetto 2 dice: il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia a Dio, al Dio vivente. Oh, allora immaginate lo stato d'animo di Giacobbe. Non è facile. Aveva un peso, un macigno addosso che lo stava schiacciando. Come potersi liberare di suo suocero, di quella situazione di schiavitù, di quella situazione di sofferenza? È stato difficile per lui. Ma guardate, chi è vicino al Signore, quali sono i gridi che dà? Non gridi di angoscia, ma gridi di gioia. Più saremo vicini a Betel, più vivremo a Betel, e più le nostre grida saranno gride di gioia. Non staremo lì a lamentarci. E non solo, comprenderemo, versetto 4, beati quelli che abitano nella casa di Dio e ti lodano sempre. Ah, qual è la vera felicità? Diciamolo, fratelli, io mi sono guardato un po' indietro e vi devo dire la verità. L'anno scorso ho visto, ho indagato nella mia vita. Le felicità sono state un po' alte, non sono state sempre quelle di vivere accanto al Signore. Le felicità a volte sono state raggiungere alcuni obiettivi lavorativi, raggiungere altri obiettivi che magari fanno parte della nostra vita, fare delle vacanze. Non sto dicendo che tutto questo è sbagliato, cari fratelli, ma ricordiamoci, il Signore ci porta sempre a ricordare che a Betel noi vedremo che le cose più belle, che le cose più buone, le cose che ci daranno la felicità è stare vicino a Lui, continuare a vivere in quella casa. E allora sì che diremo, cari fratelli, un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. Allora sì che faremo questo paragone. Oggi guardate, spesso facciamo il paragone, no? L'estate scorsa sono andato a Vieste, quest'anno voglio andare da quell'altra parte. Queste sono le nostre preoccupazioni quando magari non ancora abbiamo finito le vacanze che stiamo facendo. Ma invece vedete un po', quando viviamo lì a Betel, allora ci comprendiamo qual è il posto migliore: stare nella casa di Dio. Vale più di altre cose, quello sarà il confronto che faremo. È bello stare in vacanza, è bello avere questo, ma qual è la cosa più bella per un credente? È quello di stare anche nei cortili della casa del Signore. Questo sarà la nostra gioia. Allora il Signore dice a Giacobbe: Giacobbe, qua dobbiamo ricominciare tutto di nuovo. Ma il Signore dice anche a Leonardo questa mattina: Leonardo, qua dobbiamo ricominciare tutto di nuovo. Affinché possa esserci una svolta, dobbiamo ritornare a Betel, ricominciare tutto, rivedere quei valori che veramente hanno cambiato la tua vita, rivedere chi sono io. E poi un terzo comandamento che il Signore dice a Giacobbe è: costruisci un altare. Mi ha portato a paragonare un po' la vita, la biografia di Giacobbe con la biografia di Abramo e di Isacco. Quando leggiamo di Abramo e di Isacco, vediamo che molte volte viene detto nella scrittura che loro costruirono un altare all'Eterno. Sottolineate nella vostra Bibbia, io facevo un po' questa ricerca, no? È straordinario vedere come Abramo, come Isacco, quando il Signore gli appare, quando il Signore gli parla, quando il Signore gli fa una promessa, loro subito costruiscono un altare e ringraziano Dio e danno un nome a quell'altare, perché non vogliono dimenticarlo, non vogliono dimenticare cosa è accaduto in quel momento e cosa Dio ha fatto per loro in quel momento. Ma della vita di Giacobbe non vediamo molti altari, cari fratelli. In questi 20 anni non ci viene detto che Giacobbe ha costruito degli altari, che Giacobbe ha avuto una particolare vita con il Signore. Certo, cari fratelli, il Signore non ha mai abbandonato. Giacobbe, alla fine dei suoi giorni, in Genesi capitolo 50, dice che il Signore è stato il suo pastore in ogni cosa. E si rende conto di non essere meritevole, ma dice: se io ho tutto quello che ho e ho tutte queste benedizioni, è solamente perché Dio è stato il mio pastore. Ma vedete, nella vita di Giacobbe troviamo pochi altari. Cari fratelli, attenzione, Tutti noi costruiamo degli altari e dobbiamo considerare bene questi altari che costruiamo. Gli altari che abbiamo costruito l'anno scorso, nel 2021, che altari sono stati? Sono stati altari per la nostra gloria, sono stati altari dove il nostro cuore era rivolto, altari immateriali, altari che non servono a nulla, altari che non sono per la gloria di Dio, o sono altari che abbiamo costruito per alla gloria di Dio? Sono degli altari che ci ricordano quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Sono altari che ci ricordano che abbiamo capito e abbiamo conosciuto qualcosa in più di Dio e che ci porta questa conoscenza a mettere, a inginocchiarci davanti a Dio. O sono degli altari che lasceremo sulla terra? O sono degli altari che possiamo chiamare famiglia, che possiamo chiamare lavoro, che possiamo chiamare come li vogliamo? Con chi ci siamo incontrati? Perché, cari fratelli, costruire un altare. Perché Dio dice a Giacobbe: Giacobbe, costruisci un altare? Perché quando costruiamo un altare, l'altare diventa il punto di incontro. Allora mi sono detto: oh Signore, Giacobbe in questi 20 anni non ci vengono elencati molti altari. Ma noi, cosa abbiamo fatto quest'anno? Quali sono stati i nostri altari? Perché vedete, fratelli e sorelle, sull'altare bisogna bruciare qualcosa e ogni altare porta un sacrificio. Se noi abbiamo l'altare del lavoro, l'altare della famiglia, l'altare del benessere, del materialismo, dobbiamo bruciarci su qualcosa e ci possiamo bruciare il nostro tempo, possiamo bruciarci la nostra vita, possiamo bruciare anche la nostra famiglia, possiamo bruciare la testimonianza. Ma se noi costruiamo un altare all'Eterno, allora sarà diverso. Perché tutto ciò che bruceremo sarà bruciato per la gloria di Dio. E cosa dobbiamo bruciare su quest'altare? Cosa chiedeva Dio a Giacobbe su quest'altare? In Romani capitolo 12, 1, cosa dice? Offrite il vostro culto come sacrificio vivente. Il Signore mica voleva un agnello da Giacobbe, perché l'agnello glielo poteva offrire anche se stava lì a Canaan. È vero? Cosa voleva il Signore? Ma non vuole mica la nostra presenza nelle assemblee, non vuole mica la lettura giornaliera di un passo della Bibbia. Il Signore vuole la nostra vita perché al Signore appartiene la nostra vita. Ecco il comandamento di Dio. Dio dice: alzati, adesso è il momento, vai a Betel e costruiscimi un altare. E vedete, Giacobbe è straordinario, ecco perché a me piace moltissimo la persona di Giacobbe, perché mi immedesimo tantissimo in lui. È una persona nel quale vediamo diverse problematiche che ha dovuto affrontare e diversi difetti caratteriali ai quali ha dovuto combattere. Vi devo dire la verità, non mi sento assolutamente migliore di lui, ma anzi spero che il Signore mi faccia essere come lui e chiudere come ha chiuso lui la vita spirituale. Recepisce bene questo messaggio? In che modo recepisce? Beh, l'abbiamo letto nel versetto 2. Sono tre le cose che Giacobbe ordina alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui. Giacobbe prende coscienza di quanto Dio gli chiede e a un certo punto dice alla sua famiglia e a tutti quelli che lo seguono: togliete gli dè stranieri che sono in mezzo a voi. Beh, a noi ci sembra strano, no? Stiamo parlando di Giacobbe, il figlio di Isacco, il figlio di Abramo. E questo cosa fa? Dice alla sua famiglia e a tutti quelli che lo seguirono: toglietegli dei stranieri che sono in mezzo a voi. Gli idoli sono stati sempre un'insidia per i figli di Dio. E fratelli, possiamo dire che ancora oggi lo sono. Ancora oggi gli idoli sono un'insidia per i figli di Dio. In casa di Labano si adoravano gli idoli. In casa di Labano c'erano gli idoli. Ecco perché poi vediamo che quando scappano da Labano, Rebecca cosa fa? Rachele cosa fa? Rachele ruba gli idoli del padre. Questo cosa ci fa comprendere? Beh, ci fa comprendere l'importanza che davano agli idoli. Se ci fate caso, quando Labano corre dietro a Giacobbe, la prima cosa che gli dice: mi avete rubato gli idoli. Perché dice mi avete rubato gli idoli? Perché gli idoli erano ritenuti importanti per loro, erano molto importanti per loro, erano indispensabili. Loro, secondo loro, non potevano vivere una vita senza idoli. Per perché gli idoli erano i protettori della loro famiglia, i protettori del loro guadagno, erano la benedizione. Senza gli idoli era come essere maledetti, come essere persone senza nessuna protezione, senza nessuna benedizione. Forse Rachele ha rubato questi idoli proprio per fare un dispetto al padre, dato che si è sentita offesa, visto che lei amava Giacobbe, ma la prima donna che ha dato a Giacobbe Labano è stata Lea e non Rachele. Ma mi faceva riflettere, ancora oggi è un'insidia per tutti noi. E vedete, nella casa di Labano si adoravano gli idoli, perciò tutto questo era la normalità. E cosa ci possiamo aspettare dalla famiglia di Labano? E cosa dalla famiglia di Giacobbe, dalle mogli di Giacobbe? E cosa ci possiamo aspettare da tutti quelli che seguivano Giacobbe, se non persone idolatre? Oppure persone che in un certo modo credevano in Dio, perché Giacobbe comunque credeva in Dio, ma nello stesso tempo adoravano anche gli idoli? Tutto questo, cari fratelli, portava in questa nuova famiglia, nella famiglia di Giacobbe, la normalità. E dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché oggi può succedere la stessa cosa. Oggi possiamo reputare un'idolatria qualcosa di normale. Oggi è normale fare l'albero di Natale. Oggi è normale fare tante altre cose che abbiamo permesso che entrassero nelle nostre chiese. Non è questa la normalità. Stiamo attenti, attenzione. Guardiamo sempre tutte queste cose davanti alla luce della parola di Dio. E vedete, gli idoli sono insidiosi, è qualcosa che dobbiamo combattere. Perché Giacobbe dice togliete gli idoli stranieri? Perché sarà sempre un problema se noi non lo togliamo. Non ha detto metteteli da parte perché adesso cambia la nostra vita. No, e noi a volte facciamo così nella nostra vita. Vogliamo mettere da parte quelle cose che non vanno bene, ma il Signore ci dice dovete rinunciare. Dovete lasciarle, buttarle completamente via. Si stava parlando di orecchini, d'oro, perciò qualcosa che aveva comunque un valore materiale. Ma attenzione, quando si parla di Dio, tutto questo deve essere eliminato. E vedete, fratelli, cosa dice? Li ha nascosti sotto la quercia. Mi faceva riflettere questo. Perché li ha nascosti? Perché qualcuno poteva andare a riprenderseli. Perché vedete, fratelli, se non stiamo attenti e se non vegliamo sulla nostra vita spirituale e sulle scelte che facciamo, sì, noi possiamo andare a riprenderci quegli idoli e possiamo ritornare ad adorarli. Questo ci insegna a vegliare sulla nostra vita e a rinunciare in modo netto e decisivo sulle cose che non vanno bene, che il Signore ci chiama a rinunciare. Non è l'unico ordine che dà alla sua famiglia, dà un altro ordine: purificatevi. Io immagino un po' la gioia che c'era nel cuore di Giacobbe. Fratelli, c'è un risveglio nella sua vita. Adesso vado a trovare il mio Dio, quel Dio che ho lasciato in sospeso 20 anni fa, quella comunione che non ho coltivato da 20 anni. E cosa dice alla sua famiglia? Purificatevi! La purificazione che intende Giacobbe non è una purificazione dove si devono nettare dalla sporcizia di quello che erano i campi, di quello che era la polvere. Ma la purificazione che chiede Giacobbe alla sua famiglia è una purificazione interiore. Purificatevi. Quando si parla di purificazione, cosa intendiamo per purificazione? Non è un atteggiamento mentale dove noi diciamo, ma aspetta, io adesso non voglio pensare più a niente che mi possa distogliere dalle cose del Signore, ma mi voglio concentrare. No, la purificazione è togliere completamente via tutto ciò che può contaminare la nostra comunione con il Signore, il nostro incontro con il Signore. L'Apostolo Paolo porta un esempio che troviamo nell'Antico Testamento, 1 Corinzi 5, 7, 8, quando dice purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata, e dice celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con azimi della sincerità. Che sta dicendo l'Apostolo Paolo? Che dice la Scrittura nell'Antico Testamento quando dice di purificare e di mettere da parte il lievito? Sta dicendo di eliminare completamente. Infatti, nell'Antico Testamento, quando si avvicinava la festa dei pani azimi, cosa facevano gli ebrei? Scrupolosamente controllavano dappertutto affinché non ci potesse essere del lievito, perché ogni cosa doveva essere fatta senza lievito. Allora, questa è la purificazione a cui chiama Giacobbe le vite dei suoi familiari e dei suoi servi. E questa è la purificazione alla quale ci chiama il Signore per incontrarci davanti a Lui affinché possa esserci una vera svolta nella nostra vita. Ma non basta purificarsi. Cambiatevi i vestiti, cari fratelli, cambiatevi i vestiti. Ah, forse qualcuno potrebbe dire, ecco, allora c'è qualcosa di esteriore, cioè dobbiamo cambiare i nostri vestiti, dobbiamo stare attenti come ci vestiamo. Ma allora, quando dice cambiamoci i nostri vestiti, mi fa pensare a un, come dire, a un matrimonio, o mi fa pensare a un momento particolare, una cena particolare, dove noi ci prepariamo molto tempo prima, come dobbiamo andare vestiti, in che modo dobbiamo prepararci per questa festa. Ma per questa festa, ma anche quando si parla di un matrimonio, non è che diamo importanza al vestito, è vero? Almeno penso che nessuno di noi dà importanza al vestito. Ma noi ci vogliamo vestire bene perché? Perché è una bella festa, perché è un matrimonio, è vero? C'è un vestito che vogliamo avere. Ma in che modo il Signore ci chiama a vestirci quando andiamo alla sua presenza? Dobbiamo indossare forse degli abiti particolari? No, non c'è un negozio spirituale se non quello dove il Signore cambia il nostro cuore e permette che il nostro cuore si può presentare davanti a Dio. C'è una parabola che il Signore a un certo punto, in Matteo 22, 11, 14, dice, quando parla delle nozze, no? Quando questo re invita alle nozze delle persone. È una parabola che a un certo punto vediamo dove questo re invita le persone di alto rango, le persone che comunque hanno un certo legame con il re, no? Ma queste persone per due volte dicono no. A un certo punto questo re dice, mo basta. Allora dice ai suoi servi, andate, chiamate tutti e fateli venire qua. Ma poi racconta Gesù che in quella festa si è presentato un uomo che non aveva l'abito adatto per quella festa. E dice, tu che fai qua? Come mai ti sei presentato così? E dice che quest'uomo rimase in silenzio. E il Signore lo cacciò fuori. Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. E lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Cosa voleva dire? Cari fratelli, non ci possiamo presentare davanti al Signore così come siamo. Forse molte volte ci vogliamo presentare con tutto lo zelo. Forse molte volte pensiamo che l'importante è presentarsi e non essere assenti. No, attenzione, il Signore è attento a questo. In che modo dobbiamo presentarci davanti al Signore? Dice Giacobbe, cambiatevi i vestiti. C'è un atto di spogliamento e un atto di rivestimento. E quali sono i vestiti che dobbiamo avere? Vestiti di giustizia. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 22, viene detto che il Signore Gesù è stato fatto peccato per noi affinché noi potessimo essere giustizia davanti al Padre, davanti a Dio. E come ci vede il Signore? Con gli abiti di giustizia. E questo è come dobbiamo presentarci. Alla fine cosa vediamo? Beh, vediamo l'obiettivo che si prefigge Giacobbe. La vita di Giacobbe sta cambiando completamente. La scelta, questa scossa che il Signore gli ha dato, sta cambiando la sua vita. Adesso ha un obiettivo preciso che si è prefissato davanti a sé. E qual è questo obiettivo? Dice alla sua famiglia, partiamo, andiamo a Betel e lì farò un altare al Signore. Bellissimo. Sapete qual è l'obiettivo che si è prefissato Giacobbe e che Dio ci chiama a ognuno di noi a prefissarci? L'ubbidienza, l'ubbidienza. Lui dice, io voglio obbedire a quello che il Signore mi ha comandato. E cioè, dobbiamo partire, partiamo. Quando penso al fatto di partire e quando penso a quello che ci viene raccontato nella biografia di Giacobbe, fratelli, non era semplice. Pensate che Giacobbe, quando stava con suo fratello Esaù, dice che Esaù se ne andò lontano perché il gregge di Esaù era grande e quello di Giacobbe era altrettanto grande. E mi sono chiesto, ma come fai a spostare tutto sto gregge, tutte queste tende, tutta questa struttura? Non è semplice. A volte ci lasciamo scoraggiare. È ormai. Ormai niente. Se il Signore ci chiama a cambiare, dobbiamo cambiare, cari fratelli. E noi vediamo anche Ruth cosa ha fatto. Immaginate Ruth. Ruth che a un certo punto deve ritornare a Gerusalemme. Chissà, forse nella sua mente, nel suo cuore, quanta vergogna. Cosa devono dire le persone di me? Ma questa donna si è fatta coraggio. Io vado a Gerusalemme. Partiamo. Sì, cari fratelli, dobbiamo prendere una decisione ferma nelle nostre vite, al di là di quello che possono dire gli altri, al di là delle difficoltà. Ma se il Signore ci chiama, allora dobbiamo obbedire. E dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare a Betel, dobbiamo andare alla casa del Signore, cari fratelli. È lì che si ricomincia tutto. Non dobbiamo staccarci dalla casa di Dio. Se ci stacchiamo dalla casa di Dio, ci perderemo, vivremo una vita infelice. Vivremo una vita insignificante perché il Signore ha dato un senso alla nostra vita e questo senso è vivere in comunione con Lui. Se viviamo come vogliamo, se viviamo da liberi professionisti, allora vivremo solamente dei fallimenti. Allora sì che cadremo veramente in una depressione spirituale. E vedete, Giacobbe dice: io so adesso dove devo andare. Mi ha fatto pensare, cari fratelli, molte volte se non stiamo attenti e se viviamo nel nostro torpore, cari fratelli, viviamo una vita dove non si capisce cosa vogliamo. Non si capisce cosa vogliamo. Una volta, porto questo esempio velocemente, c'era un mio ex collega che faceva l'autista, ma non aveva tante capacità di fare le cose e si lamentava sempre. Allora da quello gli ho fatto fare un'altra cosa e si lamentava, e gli ho fatto fare un'altra cosa e si lamentava. Alla fine non ce l'ho fatta più, gli faccio: oh, ma mi spieghi, ma tu che vuoi fare? Me lo dici tu cosa vuoi fare? E lui è rimasto, perché non sapeva nemmeno lui cosa fare. E spesso nell'ambito spirituale, fratelli, è la stessa cosa. Ma cosa vogliamo fare? Sappiamo per quale motivo il Signore ci ha riscattati? Sappiamo cosa Dio vuole da noi? Sappiamo cosa vogliamo dare a Dio? Beh, adesso Giacobbe sa molto bene davanti a sé cosa deve fare e ha un obiettivo preciso. Andiamo a Betel, alla casa del Signore, è lì che voglio andare. Ed è bellissimo perché lì si aprono, fratelli, i nostri occhi, lì si prendono le decisioni importanti e lì si possono mantenere le decisioni importanti. E cosa farò a Betel? Beh, non girerò a zonzo a Betel, no, assolutamente. Ma dice: lì farò un altare. È bellissimo. Davanti a quell'altare, davanti alla casa di Dio, fratelli, ricordiamo le grandi opere che Lui ha compiuto per noi, ha compiuto per me. Lì io mi ricordo che nel giorno della mia angoscia il Signore è intervenuto. Lì io mi ricordo che nel giorno in cui c'erano le mie paure, che mi opprimevano, che mi schiacciavano, che mi coprivano, lì mi ricordo che il Signore mi ha dato coraggio e mi ha salvato. Vedete la convinzione spirituale, una convinzione che dobbiamo avere noi. Fratelli, e cosa succede quando noi facciamo queste scelte? Quando noi rispondiamo con obbedienza al Signore, allora vediamo la fine. Adesso Dio risponde. Ci sono stati degli errori che si sono accaduti, che ha commesso Giacobbe, la sua famiglia, no? Quando ha ucciso tutta la città di Sichem. Cosa succede? Dio interviene. Nel versetto 9 dice: Dio gli appare. La prima cosa che succede è Dio gli appare. Non è vero, fratelli, che quando ci allontaniamo da Betel, a volte ci viene di dire: Signore, fatti sentire. Ricordate cosa dice nel Salmo 51, se non erro, Davide, a un certo punto: Signore, fammi sentire la gioia della salvezza. Quando camminiamo lontani da Dio, a volte ci sentiamo quasi degli estranei. Giacobbe non va a trovare un estraneo. Io vado a Betel perché vado a trovare Dio, il mio Salvatore, il mio Signore. E guardate, le decisioni che ha preso Giacobbe hanno portato Dio a fare che cosa? Dio gli appare. Bellissimo. Ah! Sentire la presenza di Dio, il suo calore, il suo amore, poterlo toccare, non solo poterne parlare, ma poterlo toccare personalmente. E dice: il terrore di Dio invase le città vicine, la protezione di Dio. Dio protegge i suoi figlioli che si vogliono impegnare. E poi nel versetto 11 vediamo che cosa? Il rinnovo delle benedizioni. Fratelli, è vero, se stiamo lontani dalla casa di Dio ci dimenticheremo che il Signore sta per tornare. Ci dimenticheremo che il Signore un giorno punirà questo mondo. Ci dimenticheremo dei valori, delle ricchezze che il Signore ha nel cielo per ognuno di noi. E in questi 20 anni Giacobbe si era un po' dimenticato. E Dio in questo momento cosa fa? Gli appare e rinnova le benedizioni che gli sono state fatte. Queste sono le benedizioni che tu hai. Cari fratelli, sono le benedizioni che ci porteranno, come è stato letto questa mattina nel salmo che leggeva Gino, a dire: Signore, io voglio prendere degli impegni davanti a te. È come se voglio prendere questi impegni. Non vedo l'ora. E sono proprio quelle benedizioni che il Signore ci dice: ma queste benedizioni sono per te, sono per voi. Allora, cari fratelli, un incoraggiamento, a me ha incoraggiato molto questo passo. Non stiamo nella rassegnazione, non rassegniamoci. Ci può essere una svolta. Se noi vogliamo avere una svolta, allora ascoltiamo la voce di Dio, alzati e andiamo a Betel e lì costruiamo un altare. Se noi compiamo questa azione, volenterosamente, il Signore agirà nella nostra vita e saremo veramente benedetti e di benedizione per tutti quanti gli altri. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.